segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora sorse Elia profeta come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo.
Tu hai fatto recitare renne alla religione e uomini gloriosi dal loro letto.
Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sul Horeb sentenze di condanna.
Hai giunto a te la libertà e lo vedi come tuoi successori.
Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco.
Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che i cambi, per condurre il cuore del padre verso il figlio,
beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Allora, una prima cosa è dire che il pregare i salmi, o come abbiamo fatto adesso, questo inno, questo a cori alterni, non è solo un fatto tecnico per poter un attimo respirare, no? Un po' tutti i riposi, ma ancora di più, più profondamente, ci ricorda anche che il camminare nella fede alla ricerca del mistero di Dio è qualcosa che si fa insieme, dove a volte la fede si annuncia e a volte si ascolta, si riceve, no? È un cammino di dare e ricevere, e che viene fatto anche proprio attraverso la preghiera comune, per cui di cercare di pregarlo bene, no? Noi siamo individualisti, è una delle malattie del nostro tempo, per cui, no, molte volte il salmo lo diciamo a bassa voce o lo pensiamo soltanto, come lo sentiamo di più fondamentalmente, e quindi siamo centrati su di noi. E il pregarlo insieme ci ricorda che è un camminare insieme dove ci si aiuta, no? Ora dando, ora ricevendo. E sono contento che ci ritroviamo insieme, benvenuti di nuovo, perché credo che sia una cosa bella il trovarci insieme in ascolto della parola, nello scoprire di più la parola di Dio, no? La scrittura, in particolare l'Antico Testamento, che stiamo leggendo, approfondendo, scoprendo, meravigliandoci, no? Penso delle pagine, no? Così ricche, no? Così problematiche a volte, no? Così entusiasmanti. E allora spero che anche quest'anno potremo continuare a fare delle scoperte. Vi dico che io prima di tutti le faccio nel momento in cui le sto, mi preparo, leggo con più attenzione, e anch'io trovo delle cose che magari non sapevo bene o non sapevo del tutto, no? Perché l'Antico Testamento in particolare è una, come dire, una landa sconosciuta per noi, no? Dove ci sono grandi pregiudizi e grande ignoranza, non colpevole in parte, no? In gran parte, cioè, e nel senso che poi sta un po' a noi anche approfondirlo. Il nostro approfondire la parola non è, come sapete, un lavoro prettamente culturale, non siamo un circolo culturale biblico, tra l'altro ci sono anche chi approfondisce la Bibbia non essendo un credente, no? Cioè solo dal punto di vista culturale. Il nostro tentativo è una lettura per chi è in cerca del mistero di Dio. Dire credenti è una parola importante, pesante, e allora diciamo in cammino per imparare a credere. Nel senso che credere è un atto di fiducia, no? E atto di fiducia significa che su questa parola e su questa persona che in qualche modo ci viene annunciata come vivente, che ha vinto la morte, il Signore Gesù, uno affida la sua vita. E allora credo che di fronte a queste parole tutti noi, diciamo, siamo in cammino per imparare a credere, no? E allora leggere la scrittura, perché prendendo quella frase che tutti conosciamo, perché l'abbiamo sentita più volte nominare, non so se converrà aprire Mario un po' la porta e in fondo anche quella finestra, almeno così può essere un po' d'aria, vogliamo anche aprire. Sono io che mi accaloro, sarà anche un po' raffreddore. Allora, la nostra lettura, appunto, prendendo quella frase di San Girolamo, della cui memoria abbiamo celebrato 7-8 giorni fa, che tutti conosciamo, che dice che l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. Cioè, dove questa frase lapidaria e fortissima dice quello che, grazie a Dio, nonostante qualcuno pensi il contrario, la primavera del Concilio ci ha donato, cioè quella di poter riavere la parola in mano. Perché la parola, questo libro, è il primo luogo dove Dio si narra, dove Dio mostra il suo volto e ci rivela, perché poi, come stiamo vedendo, sono storie di uomini che si svelano, no? Nel rapporto con Dio e nel rapporto tra di loro. Allora, quel mistero di Dio che noi crediamo, che è vivente, che non è un'idea, perché se fosse un'idea, ciascuno se la fa come vuole, sapete, tante idee circolano in Italia, poche sembrano abbastanza, no, ma tante idee ci sono, tante. Ora, Dio non è un'idea, Dio è un vivente. E il fatto è che il vivente mostra lui il suo volto. E allora il primo luogo, quando dico il primo luogo, subito aggiungo non l'unico, dove il mistero di Dio si rivela per noi è la parola. Allora, poter leggere questa parola, cercare di interpretarla, anche perché, come ci siamo detti più volte, è una parola divina umana. Cioè una parola umana, l'abbiamo visto, no? Tante volte, con tutta la nostra umanità, quindi con tutta la nostra inconsistenza, con tutta la nostra fragilità, con tutto il nostro egoismo, però in questa parola si è fatto presente il mistero di Dio. Allora noi ci mettiamo in ascolto, cerchiamo di interpretare, no? Tutte le cose che cerchiamo di dire sul periodo storico, per esempio, no? Per cercare di cogliere in quella storia quello che si è detto per tutte le storie, per la nostra storia. Allora, vedremo, quindi leggere questi testi per scoprire qualcosa di più del volto di Dio. Pensate, appunto, per noi la Bibbia non è come il Corano per i musulmani, no? Sapete che per i musulmani, almeno secondo la dottrina ufficiale, anche se anche tra di loro ci sono delle persone che si interrogano, il Corano è dettato dall'angelo Gabriele, da Dio tramite l'angelo Gabriele a Mohammed, no? Per cui è dettato, e per noi no. Per cui quando andate a San Luigi dei Francesi a Roma a vedere quel bellissimo quadro di Caravaggio dove c'è l'angelo, no? Che dall'alto sta dicendo scrivi, no? E c'è Matteo, no? Che sotto sta dicendo piano, piano, un momento. Ah, sì, allora, così, ecco, dal punto di vista teologico è completamente sbagliato. Bello il quadro di Caravaggio, un'opera d'arte incredibile, ma l'idea teologica che è espressa lì è sbagliata. Noi oggi non l'accettiamo più. Per cui riprendiamo, e allora per esempio questa che abbiamo letto stasera, questo passo del Siracide ci rimette già nel contesto, no? del personaggio che cominceremo a incontrare da stasera, cioè Elia. Elia, è forte, anche queste parole sono molto belle, basterebbe già fermarsi su queste parole, no? Elia profeta, come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola, e poi ancora dice, e così fece scendere per tre volte il fuoco, eccetera, eccetera. Tu sei stato assunto, Elia, versetto 9, in un turbine di fuoco. Vedremo questo fuoco che si farà presente nella vita, nelle vicende di Elia, che però vedete alla fine il versetto 11 dirà che questo fuoco è per coloro che beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, la passione dell'amore. Quello che in queste pagine noi stiamo scoprendo è un amore forte e misericordioso, oppure di una misericordia forte, di una forte misericordia, di un fuoco. E quindi beati quelli che si sono addormentati, che bello, no? Cioè l'idea di poter morire nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. Come dire, questo già annuncio, no? Che c'è un amore che sconfigge ogni morte. Vedremo, questo. Allora, per rimetterci in sintonia con quello che abbiamo letto fino adesso, fino a giugno, ridico velocemente due cose. Dove siamo? Siamo nel IX secolo avanti Cristo, 870, 850 avanti Cristo. Ricordate che le pagine precedenti, in particolare del primo libro dei Re, ci avevano presentato Davide. Davide ha preso molte pagine, no? Ricordate, l'anno scorso siamo stati molto tempo a leggere, no? Le vicende di Davide, che la scrittura ce le ha narrate non con molta descrizione, come abbiamo visto le sue vicende entusiasmanti e tragiche. E c'è la Bibbia, insomma. E allora entusiasmanti e tragiche, no? Cioè tutte le sue vicende, la sua passione per il Signore, no? L'arca portata a Gerusalemme, ricordate, e poi tutte le altre vicende, con tutte le vicende poi più negative, più ambigue, legate alle sue vicende amorose. L'amore per lui è stata una cosa che lo ha bruciato e si è lasciato anche traviare, no? Cioè nel senso che poi per l'altro lo portava nel nome, ricordate che Davide significa Dod Dodi, significa il mio amato, l'amato. E tutte le vicende che poi con le varie donne che poi pagherà amaramente, no? Alla fine della sua vita, in tutti i problemi che avrà coi figli. Ricordate Assalonne, no? Ricordate la guerra civile che lui scatenerà, no? Fino alla fine, no? Fino alla designazione di Salomone per un intrigo di corte. Abbiamo scoperto che Salomone è stato designato re da suo padre Davide, che aveva molti figli, no? Non per una vocazione divina, non è apparso nessun angelo a Davide a dire Salomone. Noi passiamo tranquillamente, no? Davide, Salomone, eccetera, no? E la Bibbia invece ci narra che è stato un altro fratello che stava facendo, no, la corsa per diventare, e allora Nathan, che non era stato messo nel partito di questo qui, cosa fa? Fa un intrigo di corte, no? Cioè va, ricordate che Davide ormai è allettato, gli prendono una giovane vergine per scaldargli il letto, ma non si scaldava, e allora Nathan organizza questo intrigo, no? Mettendo in mezzo Bezzabea, madre di Salomone, e dicendole: guarda, va da Davide, tu di così, tu hai giurato, no? Ricordati del tuo giuramento che hai fatto di mettere al tuo posto mio figlio Salomone. Mentre tu stai dicendo quelle cose, io arriverò e confermerò, no, le cose, eccetera. Per cui immaginate Davide, che già mezzo andato, che sta così, che gli arriva la moglie, che gli dice questo, gli arriva Nathan, gli dice questo, dice: va bene, cioè, non mi ricordo quando, però sto volgarizzando la Bibbia, no? Semplicemente per ricordare. Però di fatto Davide, no, spinto da Nathan e da Bezzabea, designa come suo successore Salomone. E per cui ecco, notate, no, questa cosa della la Bibbia non fa in questi passaggi dei giudizi, ci presenta la nostra storia. E in questa nostra storia l'agire di Dio. La buon'anima di padre Spidlick, che è in cielo, padre Spidlick è stato un grande gesuita, professore dell'orientale, spiritualità russa, eccetera, lui amava dire che non bisognerebbe solo leggere i libri devozionali. C'è qualcuno, e anche sono anche dei gruppi che leggono solo libri di spiritualità o di devozionali, perché dice: ma bisognerebbe leggere anche la scrittura, perché mentre i libri devozionali parlano della realtà come dovrebbe essere, la scrittura parla della realtà come è. E questa è una buona notizia, perché noi non siamo come dovremmo essere. Tante volte lo sperimentiamo drammaticamente. Però la buona notizia qual è? Che Dio è in questa storia. Dio non aspetta di scendere nella nostra storia quando siamo perfetti, quando siamo come dovremmo essere, perché così allora meriteremmo che Dio entri nella nostra storia. La buona notizia è che Dio entra nella nostra storia così com'è, a volte molto miserabile. Dio si fa presente. E quindi Salomone diventa re così, Salomone grande sapiente, di cui però, se ricordate, quelli che abbiamo letto insieme la scrittura, i passi di Salomone, tutta sta sapienza poi, concretamente, nel suo agire, non ci viene raccontato molto. Ci viene raccontato, ricordate, la visione, no? Quando lui chiede un cuore docile, un cuore ascoltante. Ci viene raccontato l'episodio delle due donne, no? Ma poi di tutta sta sapienza, no? No, cioè, non ci viene detto chissà che cosa, anzi, quasi che la sapienza di Salomone noi la possiamo gustare, anche se non è proprio di Salomone, cioè piuttosto nella letteratura sapienziale che viene a lui attribuita, il Cantico dei Cantici, no? I Proverbi che sono di Salomone. Oppure per esempio il Coelet, no? Nel Coelet si dice io Coelet, e dovrebbe essere all'inizio si dice che di Salomone fu il re di Israele a Gerusalemme, e mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Ho visto le opere che si fanno sotto il sole ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Pensate che il Cantico dei Cantici, che è di Salomone, no? È il protagonista del Cantico, no? Cioè Salomone lo scrittore, meglio, il protagonista è l'amato, no? E quindi però si parla di Salomone e si parla dell'amata che viene chiamata Shulamita, Shulamit, tra l'altro ha la stessa radice di Shlomon, di Salomone, Shalom. E per cui più su questa letteratura, che non ha scritto lui, no? Hanno scritto altri mettendo il suo nome, che concretamente, no? Di quello che direttamente ci viene raccontato, anzi poi quello che ci viene raccontato è il suo decadere, okay? Il suo decadere che è legato a, all'idolatria, no? L'idolatria, attenzione, era la commissione di culti che aveva, non tanto perché era una società aperta, no? Uno potrebbe dire New York, tu a New York vedi i rabbini osservanti, oppure gli ebrei, i più liberal, i musulmani, gli induisti, i sikh, i cristiani, i protestanti, i cattolici, cioè, non so, tanto per dire, no? No, era legato a dei disegni politici, a delle alleanze. Cioè, Salomone aveva molte mogli, e molte di queste mogli erano mogli straniere dei regni con cui Salomone faceva alleanza. Allora, naturalmente, la moglie si portava la sua corte e il suo padre spirituale, no? Cioè, che era il sacerdote di Baal o di altri culti, no? Eccetera. E poi, sapete, la moglie, magari dopo una notte d'amore, diceva a Salomone: ma io vorrei costruire una cappellina in quel posto, me la fai fare? E Salomone dice: ma falla, certamente. E allora, cioè, queste, no, queste cose aumentavano sempre più, aumentavano sempre più. Il grande sapiente che muore insipiente. E muore insipiente lasciando una situazione pesante. Ricordate che con Davide si unifica il regno, cioè le 12 tribù diventano un unico regno. Ricordate, con le tribù del nord, che sono Israele, ed erano le 10 tribù, e con 2 tribù del sud, che erano Giuda e Beniamino. Morto Salomone, Roboamo, figlio di Salomone, diventa re, ma non ha ereditato la sapienza del primo Salomone, diciamo, anzi sembra che quasi immediatamente va con l'insipienza, perché Salomone, insieme all'idolatria, era diventato un oppressore del suo popolo. Ricordate, aveva costretto più volte le tribù a delle onerose tassazioni per costruire il tempio e ai lavori forzati. E allora, morto Salomone, le tribù del nord vanno capeggiate da un servo altolocato, un capo dei lavori di Salomone, Geroboamo. Vanno da Roboamo a dire, cioè, devi, no? Devi, sto cercando di, ecco qui, capitolo 12, stiamo arrivando, chi c'era già abbia pazienza di questa introduzione, ma serve anche per ricordare un po', no? E nel capitolo 12, appunto, Roboamo va a Sichem, davanti a tutte le tribù, e le tribù gli dicono, versetto 4, tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora se tu alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il gioco pesante che egli ci ha imposto, noi ti serviremo. Rispose loro, andate e tornate da me fra 3 giorni. Il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di Salomone suo padre durante la sua vita, domandando, che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo? Gli dissero, se oggi ti farai servo sottomettendoti a questo popolo, se li ascolterai e se dirai le loro parole buone, essi ti saranno servi per sempre. Vedete che bello queste parole sagge, no? Degli anziani, che dicono: se li amerai, se li servirai, no? Sottomettendoti ad essi. Ricordate il Signore Gesù che è venuto a farsi servo, no? Il Signore Gesù ci conquista, è il nostro re, perché si è fatto nostro servo, perché si è abbassato ai piedi, perché ha dato tutto, perché si è sottomesso a noi. E allora, per farci entrare, perché ci ha amati, per farci entrare nella dinamica dell'amore, no? Se tu li servirai, se tu entrerai in questa dinamica dell'amore, loro entreranno, ti ameranno, ti serviranno. Non lasciatevi ingannare, cioè non lasciatevi fermare le parole servizio, che può sembrare, oltre che c'è tutta la dignità del servire, no? Ma non è, ma anche perché poi amare è servire. Cioè amare è fare, no? Prendersi cura dell'altro. E vedete, ma egli trascurò il consiglio degli anziani e si consultò coi giovani. Ecco, dicevamo, non facciamo attualizzazioni rispetto alla nostra società bloccata, no? Dove i giovani non hanno spazio. E, no, non c'è nessuna attualizzazione. Qui è l'insipiente, no? Il giovane è come colui che non ha ancora fatto esperienza della vita e pretende di sapere tutto, no? Per cui vedete, lui dice, versetto 10, cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha chiesto di alleggerire il giogo imposto loro da mio padre? Giovani che erano cresciuti con lui gli dissero: per rispondere al popolo che si è rivolto a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro giogo, tu alleggeriscilo, di loro così: il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora, mio padre vi caricò di un giogo pesante, io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio padre vi castigò con fruste, io vi castigherò con flagelli. E Roboamo segue questa strada. Per cui le tribù dicono: alle tue tende Israele, alle tue tende Israele. Così. E c'è lo scisma. C'è lo scisma. Il nord va per conto suo. Vedete chi unisce, no? La domanda è: chi è colui che può unire, se non colui che si è fatto servo? Solo una persona viva può tenere insieme persone vive. C'è un autore, quando studiavo un po' di teologia orientale, Komiakov si chiama, un russo dell'Ottocento, e lui dice che molto ha capito della Chiesa dalla sua famiglia. Perché nella sua famiglia il padre era tornato da una guerra, malato, sbandato, ogni tanto si ubriacava, ed era la madre che lo andava a riprendere, lo riportava a casa. Un figlio era partito anche lui per militare ed era la madre che manteneva rapporti epistolari col figlio. Un'altra figlia si era sposata ed era la madre che seguiva lei nei suoi problemi, no? Cioè, come dire, era una persona viva che teneva le persone vive, come succede anche in qualche modo nelle nostre famiglie, no? Cioè dove ciascuno, spesso fra fratelli non ci si sente, ed è la madre, no? Che a volte il padre, no? No? I genitori, cioè che uniscono. Quando questi vengono meno, è molto più facile, no? E allora è il Signore vivente che si è fatto servo, che ci unisce. Roboamo prende un'altra strada che porta alla spaccatura. Per cui, e vedete, Geroboamo diventa il primo re del nord. Per cui da questo momento c'è Israele e Giuda. E quando noi sentiamo nei profeti, soprattutto durante le letture, Israele e Giuda, si sta parlando di due entità diverse, il nord e il sud. Il nord, che sarà un regno grosso, la ricchezza era al nord. Pensate che anche la terra, l'unica pianura più grossa dove si può coltivare è al nord, cioè su in Galilea, è la piana di Israel o Esdrelon, e la grande pianura che va dal mare fino alla valle del Giordano, eccetera, e del nord. Il sud era montagna, terra di pastori, Davide, no? Cioè, e poi soprattutto le grandi vie di comunicazione, il commercio, passano dal nord e poi dal mare, la grande via che dall'Egitto porta alla Siria. Per cui il regno del nord sarà un regno più forte, più ricco, e proprio per questo finirà anche prima. Cioè nel senso che farà più gola agli imperi, e quindi e pensate che il regno del nord finirà nel 721 avanti Cristo, il regno di Giuda finirà nel 587 avanti Cristo, perché era un regno che non interessava a nessuno. La stessa Gerusalemme non era una città. Allora arriviamo verso Elia, siamo nel nord. Geroboamo intanto fa una politica di distacco dal sud, pensando anche che il distacco deve essere anche religioso, perché se ci si è distaccati però la gente continuava ad andare al Tempio di Gerusalemme, il legame con il sud rimaneva. Per cui lui fa due santuari nuovi, Betel dove c'era la memoria, vi ricordate, della scala di Giacobbe, no? Che Betel significa casa di Dio, no? E Dan, su al nord, con qualcuno di voi ci siamo stati, no? E fra l'altro fa erigere due vitelli d'oro, due torelli d'oro, no? E allora i capitoli dopo ci parleranno di questo tempo, con i diversi re che si sono succeduti. Dopo Geroboamo ci sarà Omri nel nord, che creerà proprio una dinastia, e pensate che il regno sotto di lui farà Samaria diventerà la capitale del regno del nord. Il regno prenderà forse il periodo più, cioè, di splendore, di floridità economica, di benessere, di forza. Pensate che da altri testi antichi noi sappiamo che a un certo punto si creò una coalizione che riuscì a fermare la prima avanzata assira. Cioè gli assiri saranno il grande impero, no? Che a un certo punto crescerà, e già una prima volta, intorno all'800 avanti Cristo, cercherà di scendere, no? E ci sarà una grande battaglia in Siria, nell'attuale Siria, a Karkar, dove Omri, secondo i documenti che sono stati ritrovati su delle lapidi di pietra, no, eccetera, mandò 10.000 soldati e 2.000 carri. Probabilmente sono dei numeri un po' rinforzati, però dice che in questa alleanza, di cui faceva parte anche l'Egitto, il regno di Israele aveva una sua forza. Quindi un regno di un tempo di benessere economico, di potenza, di violenza. E allora al versetto 17, al capitolo 17, e il capitolo precedente ci porta ad leggere alcuni avvenimenti dei vari re. Vedete, il versetto 23 parla appunto di Omri, e dice che, versetto 29, capitolo 16, che Acab, figlio di Omri, divenne re su Israele nell'anno 38 di Asa, re di Giuda. Acab, figlio di Omri, regnò su Israele a Samaria 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli prima di lui. Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Jezabele, figlia di Etbaal, re di quelli di Sidone. e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Allora noi dobbiamo sempre decodificare, no? Anche perché questi testi sono stati scritti dopo, sono stati scritti dai vincitori, sono stati scritti. Allora questa cosa di prendere in moglie Jezabele di Sidone, una principessa fenicia, è l'attuale Libano, rientrava in quelle politiche di fare delle alleanze sposando le varie figlie, no, dei re, eccetera. Per cui si crea questa alleanza e fra l'altro possiamo anche pensare che Omri lascia, cioè questa, si viene a creare la coesistenza di due culti, Baal, no, e quello di Adonai. Quindi due culti che sono contemporaneamente insieme. E, vedete, eresse un altare a Baal nel tempio di Baal che gli aveva costruito a Samaria. Acab eresse anche il palo sacro e continuò ad agire provocando a sdegno il Signore, Dio di Israele, più di tutti i re di Israele prima di lui. Il palo sacro era un altro simbolo religioso, no? E in particolare, sapete, Baal era il re della tempesta, Baal era il dio della tempesta, della pioggia. Erano dei culti cosmogonici. Cosmogonici significa che seguivano il ciclo del cosmo, no? Della natura. Quindi allora con l'idea del maschile e del femminile, no? La pioggia che feconda la terra, no? E poi la terra, no? Fa germogliare, poi c'è la morte, poi c'è la rinascita, no? Questo, quindi il dio della pioggia, attenzione al dio della pioggia. E nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico, gettò le fondamenta sopra Birà, suo primogenito, e collocò la sua porta a doppio battente sopra Segub, suo ultimogenito, secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di Nun. Vedete, un tempo di violenza. Di violenza, di questi culti, no, religiosi, dove si pensava che a un certo punto, perché una città non cadesse, dove il primo genito del re doveva essere sacrificato e sopra di lui doveva costruirsi, no, la città. È qualcosa che in molte culture questo, no, ritorna, un tempo di violenza. E allora Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Vedete, Elia entra di botto. Non ci viene detto niente di lui, della sua vita, delle sue vicende, no? Ma Elia entra di botto, quasi anche a dire che la sua, il suo senso, il suo significato è legato alla funzione a cui è stato chiamato, quella di portare una parola di Dio, il profeta, il profeta. Attenzione, noi abbiamo già trovato dei profeti, no? Vi ricordate in qualche modo già Samuele, che è l'ultimo dei giudici ed è già anche un primo, già nella figura del profeta, no? Ma poi un altro profeta che abbiamo incontrato, vi ricordate, era quello del tempo di Davide, quindi Nathan. Notate che Nathan l'abbiamo visto anche come un profeta, come si può dire, organico alla corte, cioè un profeta che sta a corte, per cui per esempio ricordate che è stato che anche critico in alcuni momenti, che però era lì, no? E in alcuni momenti si è anche sbagliato, cioè un cortigiano, vi ricordate si sbagliò anche quando a Davide gli venne in mente di fare il tempio, no? E che disse: voglio fare una casa al Signore. Nathan disse: fallo, il Signore è con te. E il Signore non era con lui, no, per cui, e non era neanche nelle parole di Nathan, per cui questo fra l'altro ci fa anche dire che, no, nessun profeta è garantito in quello che dice, no? Se non ascolta il Signore, se non, no? E il Signore lì andrà a dire eccetera. Ora con Elia noi troviamo un po' un cambio nella figura del profeta. cioè non più tanto uno che sta nella corte, che sta nel giro, ma anzi uno profondamente critico verso il potere. Sempre più, e vedremo Elia è l'inizio, no, di questa figura, di una persona che ascoltando la parola del Signore è critico verso il potere, critico verso l'autorità. E il profeta, e poi questo l'abbiamo detto tante volte ma lo ricordo soltanto, il profeta prima nella Bibbia, stiamo parlando della Bibbia, perché poi nell'uso in cui noi utilizziamo la parola profeta così noi intendiamo molte volte uno che dice quello che accadrà, no? Cioè, ci sono dei film di quelli horror, no? La profezia, l'ultima profezia, no? Per cui, cioè, di quello che sicuramente accadrà. Padre Stiglitz, no? Buon'anima. E lui diceva sempre che, come si dice, dato e non scontato, no? Conciliamo, ma non è detto che sia così, che se esiste un chiaroveggente, ed è vero, e la differenza tra un chiaroveggente, mettiamo che esiste, sarebbe da discutere, ma mettiamo se esiste, e un profeta della Bibbia, è che se il chiaroveggente è vero, quello che dice accade. Il profeta della Bibbia, no, non è sicuro che quello che dice accade. Perché? Perché quello che dice il profeta non è un dire il futuro che sarà sicuramente così, è un dire tu, popolo di Israele, stai camminando verso la morte. Per cui quello che ti accadrà è questo. Però questo viene detto perché? Perché il popolo di Israele possa cambiare strada, per cui quello che il profeta sta dicendo non accadrà. Non accadrà. Questo bisognerebbe dirlo anche a tutti quelli che sull'Apocalisse, no? Sapete l'Apocalisse, quello è il primo sigillo, no, sta arrivando il secondo, e il terzo l'abbiamo perso. Cioè, no, come dire, già qualcosa che è già scritto e deve accadere così. No, la profezia biblica è per la conversione. No? Abbiamo letto in questa settimana scorsa nella liturgia a Giona, no? E questo profeta simpatico. Non è storico Giona, è un libro sapienziale, eccetera, no? Simpatico perché mentre tutti gli altri profeti, quando il Signore gli dice vai di, loro vanno e dicono, lui se ne va da un'altra parte. Anzi, proprio, no? Cioè, nel senso, il Signore gli dice va a Ninive, che rispetto alla terra di Israele è a est, e lui prende una nave per Tarsis, cioè a ovest, no? Verso la spalla. E uno dice, che simpatico questo tipo, cioè proprio figo, no? Cioè, ecco, naturalmente noi sappiamo che Giona se ne va dall'altra parte non perché è un alternativo, no? O perché vuole essere alternativo a tutti i costi, ma perché secondo quel racconto il Signore gli sta dicendo di andare a Ninive, che era la capitale del regno Assiro, al tempo in cui viene scritto quel libro, l'impero Assiro era già, no? Però viene preso perché Ninive, cioè Giona, viene mandato da Dio ad avvertire gli Assiri, quelli che per gli ebrei erano stati come i nazisti. Allora Giona, che sa bene che il Signore lo manda ad avvertire perché loro possano salvarsi, non vuole che quelli si salvano. Cioè loro dicono, dopo tutto quelli che ci hanno fatto, che crepino. Che crepino. Allora è una parola forte che richiama alla vita, no? E notate, anche qui, no? Elia, cominciando a leggere un paio di capitoli forti, il fuoco, abbiamo, no, letto nel Siraci, il fuoco. Per cui anche qui, no? Viene subito Elia. Tanto Elia significa il Signore è il mio Dio, qui c'è El, no? C'è I, no? E il Signore è il mio Dio. Come dire, non c'è Dio se non il Signore. Perché vedete, non è tanto il fanatismo religioso che vuole impedire altri culti, ma che nell'idolatria, vedete, perché non è in conto le diverse religioni o tradizioni religiose, ma quando, come dire, in nome di un assoluto che non è la vita, che non è il Dio della vita, in maniera esplicita o implicita, tutto viene asservito al potere, all'accumulo del denaro, alla propria immagine. Le grandi poi idolatrie degli uomini sono sempre le stesse, cioè l'arricchirsi, no? Il potere che fa sentire vivi, cioè che io non sono come gli altri, che gli altri devono andare a fare la fila, no? All'ufficio postale o alle altre cose, che gli altri per trovare il lavoro si devono sbattere e fare e non lo trovano, io no, perché io non sono come gli altri. Il potere, la grande idolatria e l'apparire, il culto della propria immagine, no? Che è legato al potere, che il potere sia col denaro, tutto questo crea morte. Per cui vedete anche quello che dice Elia, intanto dice per la vita del Signore, si potrebbe tradurre anche così, il Signore è vivente e io sto alla sua presenza. Il Signore è vivente e io sto alla sua presenza. Io sono qui perché Lui mi ha mandato. Alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io. Attenzione, questa cosa che ci può sembrare strana, no? Che è un segno, no? In realtà è la rivelazione di quello che sta vivendo Israele, cioè l'aridità, l'inaridirsi. È un regno, è un momento di grande benessere. Le grandi vie commerciali, la Siria è stata respinta, l'Egitto non preme dal basso, quindi, no? In quella parte il regno di Israele si può espandere, può fare tante alleanze, no? C'è un potere forte. Si sta inaridendo. Stiamo perdendo il cuore. E guardate che questo forse ha tanto a che fare anche con noi, l'inaridirsi, no? il semplicismo, la mancanza di profondità, l'incapacità ad approfondire le problematiche, no? A riflettere, no? Ci stiamo inaridendo. Allora vedete, Elia rivela questo, dice non ci sarà acqua. E fra l'altro ricordate che Baal è il dio della pioggia, no? Come dire, quell'idolo che è il denaro senza l'altro, no? Perché il denaro non è un problema in sé, il denaro è una convenzione, no? Ma è il bene senza l'altro, no? O contro l'altro, o sopra l'altro, o a danni dell'altro, no? Tutto questo sta portando alla morte. Allora vedete, è una parola forte, no? Una parola dura, no? Che rivela la situazione di morte del popolo e dice c'è un'altra parola che porterà vita, no? A cui dovrete imparare a rivolgervi, a cui dovrete imparare a cercare. E a lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene da qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente, i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. E gli partì e fece secondo la parola del Signore e andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, ed egli beveva al torrente. Attenzione, il Signore gli dice vattene, va verso oriente, e gli comanda di lasciare la terra, no? La terra, e perché non è più la terra promessa, no? La terra dove scorre latte e miele, la terra dove poter vivere l'alleanza, no? Cioè laddove poi, cioè non è la terra in sé, e le relazioni umane che fanno della terra benedizione, no? Perché noi possiamo essere stati in terre poco, come dire, in paesi, in città un po' bruttini, non so, lavorare a Mestre, che dicono che sia una delle città, no, più inquinate, eccetera. Poi gli amici che sentiranno la registrazione del Veneto non so cosa diranno. No, però aver vissuto delle relazioni, no, così belle, così intense, che in qualche modo quella è stata terra promessa. Dall'altra parte, no, aver vissuto, non so dove, anche nella nostra Puglia, no? Che bello, però allora lui va via perché non è più terra, no? E anzi, fuori dalla terra trova la vita. Fuori dalla terra trova la vita, no? E tra l'altro, per chi c'è stato da quelle parti, in Giordania anche, Torrente Kerit è un canyon, cioè chi ha scavato, quindi si va giù, non è facile scendere in questi canyon, cioè nel senso che a volte ci sono dei salti, quindi bisogna andare a trovare la via che ti fa fare un giro e poi scendere la parte più bassa, no? Un po' come nel nostro cuore, che mica è facile scendere nel cuore, no? Bisogna trovare la via, poi ti trovi un muro, no, che sono le tue paure, quindi devi fare il giro, devi cercare di superarlo e poi, no? E arrivare in fondo, perché in fondo c'è l'acqua, in fondo c'è l'acqua, quindi bisogna scendere, è faticoso, no? Ma in fondo c'è l'acqua. E i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. I corvi, come sapete, sono degli animali impuri, secondo, no? La Torah, su cui anche quello che consideri impuro, quello che non è secondo la Torah, secondo la legge, però ci può essere situazioni di vita, no? Dove magari non tutto è perfetto secondo la morale cattolica, però trovi vita, e anzi trovi vita che ti viene offerta, no? I corvi, sapete che poi su questa parola in ebraico, dato che c'è un'assonanza con il termine degli arabi, degli abitanti del deserto, qualcuno ipotizza che questi corvi erano queste popolazioni che uomini che avevano accolto Elia, no, andandogli a mangiare, quindi anche lo straniero, no? Un nemico. Ecco, allora noi ci fermiamo qui per il momento. Vi invito a fare qualche minuto così di un attimo di silenzio, magari a rileggere il testo del Siracide, che è molto bello, e poi concludiamo.